considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Iniziamo un'altra settimana della nostra trasmissione. Non posso non ricordare la scomparsa, la morte di Fulco Pratesi. Peraltro il WWF ci fa sapere che sarà allestita una camera ardente presso la sede del WWF Italia mercoledì 5 marzo e poi le esequie si svolgeranno giovedì 6 marzo alle 10:30. Ecco, la sede del WWF Italia a Roma è in via Po 25/C. Poi, insomma, nei prossimi giorni cercheremo di onorare una figura così importante per l'ambientalismo italiano e non solo. Invece mi urge dire che il nostro ospite di oggi è Rosario Balestrieri, che è il nostro ornitologo di riferimento. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia, che piacere essere qui.
È per me di più e adesso invito le ascoltatrici e gli ascoltatori a prestare molta molto attenzione, perché noi vi proporremo dei suoni e quindi per piacere state attenti. Rosario, perché piange sto bambino?
A piangere non è un bambino, ma è un uccello lira che ha inserito nel suo repertorio vocale un bambino che piange fra i versi che utilizza per sedurre la femmina. Non sappiamo se funziona questo verso, sì, o è un deterrente,
certo,
però lui l'ha inserito perché questo uccello lira vive in uno zoo, vive in un'ampia voliera di questo zoo in Nuova Zelanda e evidentemente sente spesso i bambini piangere, magari perché non vogliono uscire dalla voliera o per altri motivi.
Certo, e adesso capiamo, quindi un'imitazione perfetta viene.
Sì, è una perfetta imitazione e questo ci dà uno spunto di riflessione importante sul canto degli uccelli, cioè che appunto non sono un'eredità genetica, ma un'eredità culturale. Questo uccello ha inserito questo verso così particolare, così, come dire, lontano da quello che immaginiamo diciamo nel repertorio di un canto per il corteggiamento, proprio perché vive in un contesto particolare, cioè quello di uno zoo.
Senti, siamo partiti proprio con come ci hai abituato tu, con i pezzi forte, perché in realtà tu hai partecipato e c'è stato un interessantissimo convegno la settimana scorsa a Roma, organizzato dall'Università Roma 3, a proposito di musica sostenibile. Peraltro, di questo specifico argomento ha parlato anche Jack, che è la nostra rubrica musicale, con Matteo Villacci. Ecco, partiamo insomma da siamo partiti da un uccello che, vivendo in una situazione di cattività in uno zoo, imita un verso umano, diciamo così, ma quando è che inizia? Tu dici un processo culturale, ecco, ma quando è che gli uccelli iniziano, come dire, a sviluppare una conoscenza di altri canti, diciamo?
Allora, ti stupirà forse saperlo, oppure magari forse lo possiamo anche immaginare, ma il processo di apprendimento del canto, comunque delle vocalizzazioni, negli uccelli è stato dimostrato in ben 8 specie che avviene nelle uova.
Cioè, addirittura nelle uova.
Ci ascoltano, gli embrioni ascoltano il canto dei genitori. È stato visto in queste 8 specie di scriccioli splendenti, uccelli che troviamo, diciamo, in zona Australia e dintorni, che gli adulti cantano alle uova, cantano al nido, e si è visto che il battito cardiaco del piccolo nell'uovo si accelera quando sente il canto dei genitori rispetto al fatto di sentire il canto di altri uccelli. Ma l'altro aspetto che io trovo davvero affascinante è quello delle note firma. In pratica si è visto che i genitori cantano al nido per indurre i piccoli dei pigolii diagnostici, dei pigolii che hanno delle parti riconoscibili, di tipo parentale, un po' come se gli dicessero già nelle uova il proprio nome, non so come dire.
Quindi...
I piccoli pigolando si fanno riconoscere. Questo studio, tra l'altro, ha fatto notare una cosa molto bella, a mio avviso, che sostituendo le uova fra nidi, ovviamente in un contesto di cattività,
sì,
si è visto che i piccoli nelle uova imparano il verso del genitore adottivo, di chi lo sta covando l'uovo, non di chi l'ha deposto. Quindi le note firma saranno dei genitori adottivi e non dei genitori biologici. Questo ci dà l'idea proprio di quanto l'apprendimento sia avvenuto nell'uovo in senso di ascolto, non in senso genetico.
Senti, Rosario Balestrieri, io tante volte, e poi te l'ho domandato anche in passato, ma insomma ogni tanto dico, quando c'è la fortuna di poter ascoltare gli uccelli che cantano, che si parlano, insomma fanno una muina esagerata, e uno dice, ma cosa c'hanno da dirsi tutte queste, vabbè, io capisco, mamma c'ho fame, capisco, attenzione, sta arrivando il falco assassino, ma poi c'hanno sempre da raccontare un sacco di cose, ma che cosa si dicono?
Allora, sì, dicono fondamentalmente la cosa più comune che comunemente dicono è: questo posto è occupato, questa è casa mia, sono ancora vivo. Infatti, ad emettere la maggior parte delle vocalizzazioni sono gli uccelli canori appartenenti al gruppo dei passeriformi, e sono prevalentemente uccelli diurni, quindi hanno come fase critica la notte, che rappresenta, per il calo delle temperature, diciamo, il fatto di essere più vulnerabili ai predatori, comunque rappresenta un momento critico, per cui loro cantano soprattutto la mattina presto, prima di colazione, per mostrare attraverso un potente do di petto al vicino di casa che sono vivi, vegeti e che stanno bene, che se vuole impossessarsi del territorio del vicino, appunto, dovrà vedersela con un animale vigoroso. E poi invece rispetto a dove cantano,
sì,
gli uccelli tendono a essere più canori nei luoghi più chiusi, cioè nelle foreste, nei boschi. Ovviamente un uccello che vive in ambienti aperti può comunicare anche attraverso la livrea, quindi pare sarà colorato e sarà meno canoro. Un uccello che vive in un bosco sa benissimo che già a pochi metri risulterà invisibile, quindi non conta sulla livrea. La maggior parte degli uccelli che vive in ambienti boschivi di solito non è particolarmente colorato e quindi vocalizza con più frequenza.
Rosario Balestrieri, ma noi abbiamo detto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che, insomma, che dovevano stare attenti perché avremmo sottoposto dei suoni. Posso provare a far sentire questa signorina, questa signora qua un attimo, e poi ci spieghi anche il perché?
Quello che vuoi. Allora,
Rosario Balestrieri, chi è che sta parlando?
Allora, il verso sgraziato è quello della ghiandaia, che con un minimo d'attenzione credo abbiamo sentito almeno una volta la vita tutti noi, in quanto abita pure i parchi pubblici, se sono abbastanza grandi, i boschi marginali, residuali, le campagne, quindi per verso è molto molto caratteristico, che si muoveva su un tappeto di altri versi, su un paesaggio sonoro composto soprattutto da capi nere, petti rossi e merli, però il verso dominante era quello della ghiandaia. La ghiandaia è un uccello straordinario da mille punti di vista, viene detta giardiniera dei boschi proprio perché aiuta la dispersione delle querce e quindi il rinvigorimento del bosco, la successione delle generazioni boschive, utilizza i formicai per ripulirsi il piumaggio dei parassiti utilizzando l'acido formico delle formiche, ma oltre a questo fa una cosa straordinaria. Si chiama mimesi vocale, praticamente riesce a imitare il verso di altri animali ed utilizzarlo funzionalmente, cioè se io mi sento magari inseguito da uno sparviere, sì, posso imitare il predatore dello sparviere per disorientarlo un pochino.
Certo, quindi ad esempio può accadere che la signora che abbiamo sentito prima, la signora ghiandaia, faccia questa cosa qui?
Sì.
Perché questo, ecco, questo verso qui di chi è?
È della Poiana.
Ecco.
Praticamente, diciamo, in questo video la ghiandaia si pone davanti a una fototrappola ed emerge il verso della Poiana, quindi c'è proprio il video ed è chiaro che si tratta di una ghiandaia che imita una Poiana, però se io anche da ornitologo cammino e sento sto verso metterò nella mia scheda di censimento Poiana perché non sono in grado di distinguerla, così come immagino un eventuale sparviere che vuole predare la ghiandaia e quindi restare disorientato pensando che di fronte c'ha una specie diversa, una sorta di trappola uditiva praticamente.
Sì, sì.
Ed è straordinario pensare sia alla capacità di replicare il verso ma anche all'intelligenza di utilizzarlo, e questo diciamo spero facciano vedere i corvidi in un'ottica più bonaria perché di solito appunto non sono particolarmente simpatici.
Sì,
ecco.
Sì. Senti la signora ghiandaia, poi facciamo una serie di altre considerazioni molto importanti e ci ricolleghiamo anche al convegno. Ma ecco, ad esempio, ascoltate un po', è sempre la signora ghiandaia quella che sta parlando, strada va corta. Cioè, Rosario, insomma, cioè, se adesso questo la senta la mia gatta Carmen, gli viene uno sturbo perché dice: ma com'è? E chi è questa gatta che si permette di parlare? Quindi quello che dicevi prima, la mimesi vocale, insomma, l'imitazione a scopi a seconda dei... chissà perché in questo caso un gatto.
Sì, allora sicuramente lo ha sentito varie volte, quindi magari è una ghiandaia che ha un territorio prossimo, magari una colonia felina, e l'idea di replicarlo non sappiamo bene in questo caso specifico cosa può indicare, però anche in questo caso può essere funzionale o richiamare l'attenzione di altri dei gatti locali o della gattara, o se magari non sappiamo se magari era fidelizzata, magari la gattara è un animale che è stato ripreso in video,
sì.
Magari quando si vede questa sorta di performance la premiava in maniera alimentare, potrebbe
certo,
darsi
certo.
Quindi perché appunto su web si trovano tanti video di questo tipo e non sappiamo se dietro questo video ci possa essere un premio alimentare per l'animale,
certo.
certo. Si esibisce, tra virgolette.
Senti, Rosario Ballesteri, Tizi ci scrive le mie gatte interdette, quindi evidentemente hanno come Carmen che a casa avrà detto ma che è questa cosa, va bene. Però questo, questi esempi che grazie a te abbiamo ascoltato, ci pongono una serie di domande. Io sto pensando al fatto che una delle grandi croci ambientali, oltre all'inquinamento che sappiamo di vario genere, è anche l'inquinamento sonoro. Ora, come incide l'inquinamento sonoro nella vita e nella vocalizzazione degli uccelli, se hanno poi questa capacità così importante anche di imitare altri suoni?
Allora, il danno più grosso è il fatto che di fatto vengono silenziati. Tu immagina di vedermi in un prato a distanza, di riconoscermi e salutarmi per attirare l'attenzione. Probabilmente in un prato ci sentiamo,
sì.
Io mi giro, ci vediamo e ci incontriamo. Immagina di fare la stessa cosa in una piazza a Milano, come a Napoli o Roma, con dentro due strade, diciamo, di macchine strombazzanti.
Sì.
Ovviamente non ci sentiremo se siamo a più di 15 metri di distanza. E questo è quello che avviene a tutti i maschi di uccelli che si mettono su un albero in città, in ambienti urbani, e cantano sperando di attirare una femmina. Se la femmina praticamente non, è a più di 5 metri, non l'ascoltano, cioè non ci sarà modo di agganciarla.
Sì.
E quindi in realtà cantano inutilmente, e questo oltre a un enorme dispendio di energia riduce molto la probabilità di trovare un partner. Tra l'altro induce sui uccelli a cantare a volumi sempre maggiori, con un dispendio di energia sempre maggiore. L'altra cosa che si è vista succedere più frequentemente in città sono le risse fra uccelli.
Sì.
In pratica il canto è un mezzo per valutarsi a distanza, quindi io attraverso la tua potenza vocale e il tuo repertorio, l'eterogeneità del tuo repertorio, riesco a capire quanto hai mangiato bene, come sei in salute, il tuo status.
Sì.
Quindi rendermi conto se posso batterti o meno. Se io e te non ci sentiamo più, siamo obbligati a cantarci in faccia, una sorta di dissing, come si dice adesso. E il fatto di cantarci in faccia a pochi centimetri induce poi la rissa, la
certo, diciamo, comportamenti aggressivi, diciamo
aggressivi.
Così. Sì.
E quindi proprio il canto che nasce per evitarlo in realtà non funziona più in tal senso. E l'altra grossa perdita è che si stanno perdendo, soprattutto negli ambienti urbani, i dialetti a bassa frequenza.
Aspetta, cos'è questa cosa, i dialetti a bassa
frequenza? Allora, si è visto in alcune città come San Francisco, in cui l'ambiente acustica si studia dal 1970, che alcune specie, nel caso di San Francisco il passero corona bianca, hanno dei dialetti a frequenze diverse in base alle cose che fanno a San Francisco. Per fare, come dire, faccio un esempio su Napoli, che mi viene facile perché ci abito. È come verificare che nel quartiere Vomero c'è uno slang leggermente diverso da quello di un altro quartiere, che diciamo chi abita ai Bassi parla in maniera leggermente diversa rispetto a chi abita al quinto piano. Quindi a San Francisco i passeri di Corona Bianca avevano più o meno la stessa atteggiamento vocale.
Diciamo che il napoletano di Gomorra non è lo stesso di Via Chiaia, mettiamola così.
Bravissima, mi ha tolto le parole di bocca. E nei passi di Corona Bianca e San Francisco avveniva la stessa cosa, ma però il crescente inquinamento acustico ha fatto sì che quelli più a bassa frequenza praticamente sono stati cancellati, non esistono più, fondamentalmente sono rimasto l'unico dialetto, chiamiamolo così, quello caratterizzato dalle frequenze più alte, e solo il 5% della popolazione parla un nuovo dialetto che è un mix dei primi due, quindi si è stato un completo cambio in questi anni, questi 50 anni, delle capacità canore di questa specie, che come dire, uno potrebbe pure pensare, ma a me che importa che i passeri di San Francisco perdono il dialetto, e forse hanno pure ragione loro, non lo so, però...
Non lo so, a me non mi stanno simpatici se dicono così, però.
Sì, però voglio dire, se abbiamo messo nella Costituzione la parola biodiversità, certo, e se io dobbiamo dare un valore al fatto che l'eterogeneità del mondo è un valore, allora dovremmo preoccuparci anche dei dialetti degli uccelli.
Senti, Rosario Balestrieri, abbiamo detto che a Roma si è svolto questo, insomma, questo convegno importante sulla musica sostenibile, ma insomma, a me, quando penso al canto degli uccelli e penso alla musica, penso sempre: è nato prima l'uovo, prima la gallina. No, sto scherzando. È chiaro che la musica che, come dire, gli umani hanno sviluppato una loro forma di comunicazione musicale anche, a me viene da dire, soprattutto ascoltando la natura, e tant'è che insomma la storia della musica è piena, no, di non imitazioni, ma insomma di musica tratta dagli uccelli. Ecco, ma sono io che deliro come al solito?
No, assolutamente sì, ma i musicisti hanno fatto in alcuni casi di più, si sono veramente resi protagonisti di progetti di conservazione. Io ho trovato questa ricerca, di cui ho parlato pure sul Venerdì di Repubblica di recente, proprio di Wallace Craig, che è uno dei padri dell'ecologia, che nel 1911 pubblica sulla rivista scientifica ACC praticamente gli spartiti in cui, grazie alla collaborazione con i musicisti, crea una sorta di fossile sonoro della colomba migratrice nordamericana, che lì a poco si sarebbe estinta. Lui aveva capito che ormai eravamo lì, infatti l'ultimo individuo di colomba migratrice si estingue per il 1914. E quindi lui, ai tempi appunto non era così semplice come oggi andare col cellulare a registrare, quindi ha messo su spartiti i versi della colomba per far arrivare fino ad oggi a noi il ricordo di quello che abbiamo perso. Quindi dimmi.
No, e volevo dire, quindi insomma, io so che tu che sei un uomo vulcanico, diciamo così, hai un progetto che mette in relazione appunto la biodiversità e la musica. Ci dici qualcosa?
Sì, proprio nasce da aver notato quanto ha fatto Wallace, e diciamo, ho cercato, come dire, di camminare sulle spalle dei giganti, di quindi farmi ispirare. Sì. E, ho presentato questa idea già a un convegno che si è tenuto su musica e sostenibilità, che si è svolto qui a Napoli alla Federico II quest'autunno, e lì ho conosciuto Simona Frasca, la docente di etnomusicologia, e insieme adesso ad alcuni suoi contatti del Conservatorio di San Pietro a Maiella stiamo cercando di raccogliere i canti degli uccelli estinti, anche quelli di recente, di cui esistono dei file audio, per ispirare dei compositori a generare delle melodie, delle canzoni più o meno pop, diciamo, di vari generi, per provare ad arrivare a chi della colomba migratrice o del chirulottello non gli interessa proprio niente, ma nel scoprire attraverso la musica che abbiamo perso dei suoni che non sentirà mai più su questo pianeta, di sensibilizzare alla biodiversità.
Oh, ma direi, adesso non so cosa ne pensa chi è all'ascolto, ma mi sembra un progetto bellissimo, come quelli in cui tu, da grande conoscitore, da grande scienziato, ma anche da grande divulgatore, insomma, ti muovi, ed è qualcosa che però, caro Rosario, a cui dobbiamo dedicare ancora più tempo, quindi dobbiamo farci ridarci appuntamenti per sviluppare ancora di più questo discorso. Nel frattempo,
assolutamente sì.
Nel frattempo, Carlo, intanto fioccano i messaggi, ma ad esempio Carlo dice: da tarda primavera nel filale di alberi della via dove abito, dalle 4:30-5 del mattino, uccelli, direi passeriformi, cantano a perdifiato. Noi diciamo che fanno la riunione di condominio. mi sembra una buona, una buona interpretazione. Andrea dice: sì, abito vicino a un bosco, ho notato che gli uccelli cominciano a cantare quando ancora buio, tipo le 3 del mattino, e poi smettono per un paio d'ore, e poi ricominciano quando viene l'alba. Puoi chiedere a Rosario, è vero, come funziona?
Allora, bisogna conoscere un po' le condizioni locali, perché sul canto degli uccelli purtroppo incide anche un'altra forma di inquinamento, che è l'inquinamento luminoso.
È certo.
Quindi se ci sono tanti riflettori nell'area che non conosco, in realtà il canto può essere legato alla presenza di questo tipo di fonte luminosa che li disorienta, quindi magari hanno questo canto intermittente. Io stesso abito qui accanto all'Università Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta e notavo che c'era questo pettirosso che improvvisamente iniziava a cantare quando accendevano le luci di notte e finiva subito dopo. Quindi dipende da molte cose locali, non ho idea della soluzione precisa perché dovrei avere più dati. Ecco.
Naturalmente, naturalmente. E comunque, perché aggiunge, insomma, quella che tu hai appena detto, aggiunge un po' di mal di testa ai nostri amici pennuti, perché c'è l'inquinamento acustico, c'è l'inquinamento luminoso, c'è l'inquinamento e basta, c'è il riscaldamento globale, insomma stanno proprio che dovremmo proprio darci una mano e un'ala ogni tanto, e che dici?
Sì, diciamo è una vita difficile.
Porca miseria.
Purtroppo lo è su tutti i fronti, lo è anche per chi si sta impegnando su queste tematiche. Devo dirti, io ho 43 anni, ho iniziato a fare il volontario in ambito di tutela ambientale quando ne avevo 15. Mi sembra che nonostante gli sforzi negli ultimi anni ci sia proprio una perdita di sensibilità su queste tematiche.
Ecco.
Dopo tanti successi, c'è comunque un crescendo di sensibilità, in tal senso a volte ho la sensazione quando parlo con entusiasmo dell'importanza di di conservare, di aiutare questa o quell'altra specie, soprattutto quando mi interfaccio con scolaresche, quindi con un pubblico che non ha scelto di venire, ma tra virgolette sono stato imposto, vedo che raramente colgo sguardi di apprezzamento o di persone fortemente interessate.
Questo mi intristisce molto, credevo invece che stesse un po' migliorando, vabbè, però forse sono. Vabbè, bisognerà tornare anche su questo tema, Rosario Ballesteri.
Sì.
Intanto, intanto io come sempre ti ringrazio enormemente, peraltro qui ci sono Chloe, Andrea, insomma, altre Christine eccetera che parlano del cuculo e si ponevano naturalmente delle domande a proposito dell'apprendimento dall'uovo o dai pulli, non dall'uomo. Però insomma non abbiamo più il tempo per affrontare un tema così anche affascinante come quello del cuculo, però tanto noi, io cerco sempre, so quanto sei impegnato, però insomma cerco sempre di sfruttarti il più possibile, quindi tanto ci sentiamo presto, vero? Che diamo, che cavolo, scusate la volgarità. Allora Rosario Ballesteri, un abbraccio enorme, e mi raccomando che questa cosa biodiversità, musica eccetera, dobbiamo assolutamente farci un affondo al più presto.
Allora, voglio concludere con questa frase con cui ho concluso la presentazione a Roma, che è tenuta appunto a questo convegno, che il mondo dovremmo smettere solo di guardarlo e provare ad ascoltarlo. Ecco.
Mi sembra un ottimo suggerimento, quanto ce ne sarebbe bisogno. Grazie mille Rosario Ballesteri.
Un abbraccio Cecilia, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Vabbè, non ho specificato ornitologo della stazione Anton Dorna, presidente del CISO, insomma non vi ho detto tutto il pedigree di Rosario, ma tanto lo conoscete, amico di Considera la Madonna. Vi do appuntamento a domani, vi ringrazio per l'ascolto e ciao ciao.